State ascoltando SBS Italian.
Francesca Valdinoci ed Andrea Pagani in diretta in questo venerdì mattina con voi, quando ritroviamo il nostro appuntamento con Voglio andare a vivere in Australia, ovvero tutto quello che avreste voluto sapere sui visti ma non avete mai osato chiedere.
E se osate farlo, vi ripetiamo,
fatelo,
vi ripetiamo come facebook.com/sbsitalian o una mail italian@sbs.com.au a rispondervi sarà l'agente di immigrazione Emanuela Canini, alla quale diamo un buongiorno, ben ritrovata su SBS Emanuela.
Buongiorno a tutti.
Allora, iniziamo dalle belle notizie, dipende dalle prospettive, ma questa sembra una bella notizia. A dicembre ci abbandonerà l'ANZSCO, ecco.
Come hai detto, scusa?
ANZSCO.
Non sciogli lingua stamattina,
mette
la prova.
È proprio quella la bella notizia, che se ne va. Il manuale delle occupazioni con la descrizione delle mansioni che poi si riflette sulle liste di occupazioni per i visti, creato nel 2006. La notizia è bella. Sottolineo per tutti coloro che pronunciando l'acronimo come me si sono ritrovati con la lingua attorcigliata. Esce quindi ANZSCO, che stava per Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations, entra il ben più amichevole OSCA, una nuova classificazione che sta per Occupation Standard Classification for Australia. Al di là degli acronimi, Emanuela, quali sono le differenze?
Sin dalla sua prima pubblicazione nel 2006, l'Australian Bureau of Statistics e la controparte neozelandese hanno lavorato insieme per gestire questo ANZSCO. Adesso si è deciso per un divorzio consensuale, per cui dal 6 dicembre ogni nazione introdurrà le proprie classificazioni statistiche occupazionali, mantenendo però una certa comparazione. Questo consentirà a ciascuna agenzia di mantenere classificazioni separate ma allineate, con adattamenti locali per soddisfare meglio le esigenze delle parti interessate e quindi il mercato del lavoro interno. Nel 2022 il governo australiano aveva annunciato un finanziamento di quasi 24 milioni di dollari in 4 anni per l'Australian Bureau of Statistics per intraprendere un aggiornamento completo di questo ANZSCO, in quanto molte occupazioni sono datate e mancano invece le nuove occupazioni relative alla tecnologia. Quindi ci aspettiamo adesso di vedere anche cambiamenti di occupazioni che stavolta riguarderanno solo il mercato del lavoro australiano. Inoltre ci potrebbero essere dei cambiamenti riguardo il livello di qualifiche richieste per alcune occupazioni. Magari per alcune non basterà più un diploma, ma servirà una laurea o viceversa. Dovremo comunque aspettare l'uscita della nuova classificazione per vederlo, e questo nuovo manuale, come hai detto, si chiamerà OSCA, dove quindi non ci saranno più riferimenti alla Nuova Zelanda. Perché è importante questo? Perché è questo il manuale che il Dipartimento di Immigrazione utilizza sia per capire che tipo di qualifica è necessaria per una certa occupazione o eventualmente il numero di anni di esperienza lavorativa in sostituzione alla qualifica per chi non ce l'ha, e anche per capire la descrizione delle mansioni per quel lavoro. È da qui infatti che si parte quando ci si confronta con i requisiti dei visti, soprattutto per le sponsorizzazioni temporanee, perché ricordiamoci infatti che i visti appunti e i visti di sponsorizzazione permanente fanno anche riferimento al cosiddetto skill assessment, che invece viene gestito da enti specifici per ogni occupazione e ognuno di loro ha i propri requisiti. Ci riaggiorneremo magari poi verso metà dicembre per parlare appunto delle novità sulla nuova classificazione e vedremo e i cambiamenti specifici che sono avvenuti.
Insomma, questa è solo la prima puntata, è tempo di cambiamenti, però anche Emanuela, pulizie di primavera potremmo dire. C'è stata anche la revisione annuale delle occupazioni in domanda da parte di Jobs and Skills Australia. Vediamo i risultati del mercato del lavoro e della OSL, Occupational Shortage List. In teoria il governo si rifà a questi risultati quando decide quali occupazioni mette nella lista dei visti, in teoria.
Sì, dopo l'ANZSCO parliamo delle liste di occupazioni per i visti. Queste vengono scelte dal governo dopo la revisione del mercato del lavoro di Jobs and Skills Australia, e questo ente prepara una lista che comprende tutte le occupazioni possibili e ne valuta periodicamente lo stato di richiesta di posti di lavoro nel mercato australiano. Il governo sceglie in teoria le occupazioni a seconda di quanta carenza di lavoratori c'è nel paese, dico in teoria perché poi intervengono, sappiamo, anche altri fattori, soprattutto di natura politica. Comunque i risultati ci dicono innanzitutto che il 33% delle occupazioni sono state considerate in domanda nel 2023-2024 ed è il 3% in meno rispetto all'anno prima. Ma ci sono anche tante occupazioni dove i lavoratori mancano ormai da diversi anni e questo dipende da molti fattori, tra cui l'avanzamento della tecnologia, l'invecchiamento della popolazione o le condizioni di lavoro, incluso la paga e altre politiche governative. Andando nei dettagli, si è visto che 37 occupazioni rispetto all'anno prima sono state classificate non più in domanda e tra queste 15 erano rappresentate da alcuni operatori di macchinari, alcuni tipi di autisti manovali ed operai generici. Tra le occupazioni invece in domanda, il 48% di queste erano relative alla sanità, l'ingegneria, l'insegnamento e l'informatica e telecomunicazioni, che tra l'altro implicano un notevole numero di anni di studio ed anche per questo di questi lavoratori non ce ne sono ancora a sufficienza. Un altro 35% invece di lavoratori richiesti era costituito da tecnici, quelli insomma che fanno i mestieri. Inoltre in generale le occupazioni in domanda lo erano in tutti gli stati, incluso nelle zone regionali, quindi non c'è stata una grande variazione a seconda del territorio. Alla fine le statistiche ci dicono che le 5 occupazioni più richieste sono l'assistente agli anziani e disabili, l'insegnante di scuola primaria, l'insegnante di scuola secondaria, gli autisti di camion e gli elettricisti. E un altro dato significativo è quello che riguarda la distribuzione per genere. Infatti si è visto che laddove le occupazioni sono intraprese maggiormente da uomini, queste risultano essere più in domanda rispetto alle occupazioni dove c'è una maggioranza di donne. Invece in quelle occupazioni dove c'è un equilibrio tra i due generi risultano essere meno carenti. Ma parliamo invece dei dati probabilmente più significativi per i nostri ascoltatori che cercano lavoro. Si è visto che i datori di lavoro cercano per il 73% dei casi i propri lavoratori tramite annunci e se non li trovano comunque non cambiano il mezzo di ricerca. Non so se siano pigri o se siano convinti che quello che hanno usato sia il mezzo migliore. A fronte di questo però vediamo che il 24% dei datori di lavoro cerca invece i propri lavoratori tramite passaparola, che non è un dato trascurabile, quindi credo che sia importante il network in cui ci si trova e come ci si propone. Però si è visto anche che se un'azienda non trova lavoratori non cambiano il salario né le condizioni di lavoro, il che vuol dire che quindi non si è disposti a variare la parte economica per attrarre le persone giuste o perlomeno inizialmente si cercano altre soluzioni. Quindi questa non è proprio una bella statistica, ma sembra essere la realtà.
Noi intanto ricordiamo a tutti coloro che sono all'ascolto che siamo in collegamento con l'agente di immigrazione Emanuela Canini, con la quale stiamo rispondendo alle vostre domande in tema di immigrazione. Parliamo adesso, Emanuela, dell'ultimo gradino prima dell'Olimpo, la richiesta di cittadinanza. Non serve più il modulo 1195 o 1195, quello con la foto certificata, che era un po' una scocciatura perché il professionista nella lista di quelli, insomma, nella quale si poteva scegliere che ti conosceva da almeno 12 mesi, era veramente una ricerca infinita. Per alcune cittadinanze però ancora serve, Emanuela.
Il modulo sì, 1195 è sempre stato problematico, soprattutto per quelle persone che nel tempo che sono state in Australia non hanno creato un grande network di conoscenze. Infatti il modulo richiede di testimoniare l'identità della persona che vuole diventare cittadina australiana, ma il testimone deve essere non solo un cittadino australiano e conoscere la persona da almeno 12 mesi, ma deve anche esercitare una di quelle professioni che sta nella lista del modulo stesso. Nella lista ci troviamo dottori, farmacisti, avvocati ed altri. È vero che probabilmente un dottore nel corso degli anni lo abbiamo visto, ma non necessariamente ci siamo poi ritornati regolarmente nel corso di 12 mesi per far sì che si ricordi di noi. E inoltre con il modulo veniva associata una fototessera che pure doveva essere firmata dallo stesso testimone con una dicitura specifica. Ora, spesso oltre a trovare il testimone adatto succedeva anche che le persone non riuscivano a capire bene o i testimoni stessi come compilare il modulo o firmare la fotografia, quindi succedeva pure che bisognava rifare tutto da capo. Siamo quindi contenti che questo modulo per chi da residente permanente vuole diventare cittadino non sia più necessario, ma invece servirà ancora per ad esempio la cittadinanza per discendenza ed altri tipi di cittadinanza che però insomma sono la minoranza, quindi insomma in generale siamo contenti.
Ecco, però parliamo anche di alcune scocciature questa mattina, perché dopo l'ANSCO e le fotografie certificate, un evergreen dello sbuffo, lo potremmo chiamare, la penna che non si trova mai per compilare la cartolina che danno sull'aereo prima di scendere in Australia, quella da presentare agli agenti dell'Australian Border Force. Ci sono delle novità, ovvero niente più penne.
Oh, finalmente.
Andrea qui è felicissimo stamattina di questo.
Speriamo presto, se ormai le penne non le usa più nessuno. Tutti conosciamo la cartolina che ci viene data prima di sbarcare in Australia e dove e dobbiamo dichiarare dove siamo stati e cosa stiamo portando in valigia. Per ora c'è un progetto pilota che si attua solo sugli aerei della Qantas con dei passeggeri a campione. Questi dovranno compilare prima della partenza un modulo online, così come si faceva al tempo del Covid, e non dovranno più scrivere sulla cartolina. Se il progetto andrà bene, questo poi si estenderà anche alle altre compagnie aeree e diventerà la routine. E rimane comunque la possibilità degli ufficiali di immigrazione, quando si arriva all'aeroporto, di richiedere la compilazione in carta se il modulo online non è stato compilato correttamente nella sua interezza. Quindi mi raccomando, scrivete tutto quello che c'è da scrivere.
Ecco, peccato, perché c'era anche un mercato nero di chi noleggiava le penne a 5 dollari.
Io mi trovo sempre a chiedere al vicino, alla vicina, senta scusi, non è che per caso.
E poi a volte succede, uno so di me, scusi la penna, ah no è vero, mi dispiace. No, fortunatamente questa
poi
era
veramente... Poi post-Covid non è proprio il massimo chiedere in prestito una penna al vicino in aereo, effettivamente. No, c'è un'etichetta diversa da quel momento in poi, non so.
Eh sì, ma ora poi tra l'altro l'unica cosa, ma e quindi bisognerà fare sto QR code, vedremo come reagiranno poi anche i non giovanissimi a
esatto.
Questa cosa, magari
esatto,
si verrà data
sì,
la
sì.
Scelta di continuare col calamaio oppure no. Nel frattempo, Emanuela Canini, grazie per la precisione come sempre, buon fine settimana.
Grazie a voi, alla prossima.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.